por emularla, pero no es un...
Ok, gracias.
Buonasera, andiamo avanti col programma. Avviso, ieri è arrivata questa nuova normativa per cui ci sono degli insegnamenti che continuano ad essere stati fatti in presenza, tra cui questo, cioè gli insegnamenti dedicati al primo anno. Questo è per il primo anno. Magari c'è qualcuno del terzo anno o di storia dell'arte, ma questo viene fatto in presenza. E così andiamo avanti fino, ho fatto i calcoli, insomma, venerdì 11, no, come dicevo, dovremmo finire. Domani non c'è la presenza, non venite, non ci sono, per un motivo organizzativo. Io ho un corso a distanza, da domani lo devo fare, quindi è un momento organizzativo, cioè non riesco a fare le due cose insieme, quindi faccio anche questo. Domani lo facciamo da remoto, quindi alle 4:30 andate in Zoom e poi vedrò conferma anche venerdì prossimo per via di una riunione importante qui, siccome è a ridosso della lezione non riesco a essere, però vi darò notizia. Per il resto facciamo sempre in presenza, perché il 25, che devo guidare un dottorato, 25 di novembre, anche di quello vi darò notizia, ma per non spostare le lezioni farò così, caricherò delle lezioni in asincrono di approfondimento. Quindi così il corso va avanti perché ci è stato anche suggerito di riuscire a fare il corso, ma di non andare per le lunghe, così per motivi ovvi, di fronte a tutte queste incognite che stiamo vivendo con l'epidemia, e in ogni caso per dare tempo a tutti voi, questo l'ho maturato negli anni passati, una volta capitano vari impegni, poi io finivo a gennaio, ma sempre mi hanno chiesto gli studenti di finire possibilmente prima delle feste natalizie, per avere il tempo per preparare l'esame. L'esame c'è scritto in presenza il primo anno, ma vedremo come sarà. Probabilmente sarà in Zoom. La data è il venerdì 28 gennaio. Quindi, se tutto va bene, se non succede, avrete un bel po' avete il tempo giusto per prepararvi. Chi vuole dal venerdì 11 finisco, e invece il primo appello è il 28, il secondo appello è il 12 di febbraio. Qualora miracolosamente, dubito, perché ormai sono tutti abbastanza, non dico pessimisti, ma coi piedi per terra, poiché io mi ostino a fare esami orali, e ciò vuol dire avere 80-90 iscritti all'appello, e mi ostino a non fare gli iscritti, allora la mia prassi era distribuire dei colloqui durante i ricevimenti, così da venire incontro alle esigenze degli studenti che avevano con me l'opportunità di fare l'esame, così con un colloquio, poi dopo ho registrato l'esame. Ma con questi tempi, questa modalità non è possibile, io non posso fare colloqui di persona. E posso fare solo l'appello con 2 o 3 presenti, appello che poi io registro, se ci fossero contestazioni, è tutto registrato, e quindi queste sono le modalità. Quindi, probabilmente andiamo, sicuramente in inverno la situazione è quella che è, andremo al remoto, e vediamo se cambia qualcosa verso maggio. Intanto questo appello, appunto, fine gennaio, 28 e 12 di...
Buongiorno professore, mi scusi, mi sono appena collegata perché avevo dei problemi con internet. Ho sentito che parlava degli appelli e il fatto che appunto saranno telematici almeno per questa sessione. Noi possiamo comunque assistere in maniera telematica?
Come faccio?
No, le chiedo, per esempio, io vorrei dare il suo esame a giugno. Posso comunque assistere telematicamente, cioè collegandomi col Zoom, agli esami di gennaio e febbraio?
Allora, l'esame viene fatto assolutamente con la sala d'attesa, e poi durante l'esame vengono invitati 3 alla volta. Ha capito?
Ok, va bene, grazie.
Quindi per me è difficile capire chi è lì per l'appello e chi è lì per vedere. Cioè, tecnicamente è problematico. Ha capito, no? Quindi più di avere una schermata con 4 facce diventa difficile, perché poi diventa difficile per quello che sta rispondendo. Ha capito, certo.
Sì, ho capito, no, gliel'ho chiesto.
È un po' come un piccolo seminario, ormai un'esperienza. Uno parla, vede la mia faccia e vede la faccia di 2 altre persone, non è, cioè, non è come, come qui in aula, no? Questo neanche su un piano, diciamo, emotivo, psicologico. Non
sì,
lo so,
sì,
cioè,
certo.
No. Ho capito, lei fa la domanda. Noi come docenti l'abbiamo anche posta, nessuno ci ha saputo rispondere concretamente. Cioè lei ha diritto sì di vedere, ma come tecnicamente fare questa cosa qua senza mettere in imbarazzo chi si trova lì a essere interrogato è un po' un problema.
Ecco. No, certo, io gliel'ho chiesto perché altri professori invece proprio ci invitavano a venire ad assistere agli esami mandando il link Zoom a tutti gli alunni iscritti, per esempio, al corso di restauro, dicendo quel giorno ci sarà l'esame e chi vuole assistere perché l'esame deve essere pubblico. Però sì, poi lì credo...
No, già questo corso l'ho aperto a tutti... E io non so chi c'è perché non ho messo nessun filtro, ma per l'appello mi hanno detto che il link Zoom viene esclusivamente dato a chi è iscritto all'appello.
Ok, va bene.
A me hanno detto così, io poi cioè, ognuno fa quello che vuole. Cioè, mi pare anche giusto che chi è iscritto all'appello... Sì, gli altri sono lì a vedere come testimoni, ma... Se io apro a tutti, allora già ho aperto il corso a tutti, fuori ogni, non so chi c'è, chi non c'è, quindi questo è, però vabbè, io non mi faccio problemi, perché dico che comunque chi ha l'SSD vuol dire che ha pagato le tasse, però può esserci in questo momento qualcuno che fa medicina e segue il corso, perché io non so, non ho messo filtri quest'anno, non ho messo filtri. Però per l'appello è una cosa un po' più delicata, non per me, perché tanto le mie domande sono sempre uguali, Carlo V, Filippo II, contro riforma, riforma protestante, non è che scoprirà chissà cosa. Le domande sono sempre quelle, in grosso modo sono le domande quelle che si vede nel sillabo, cioè la struttura del corso, non è quello. Io non è che sono, dicevo, tanti misteri attorno al mio... Intorno al mio esame, più che altro cerco di garantire, come dire, la sensibilità di chi comunque in quel momento fa l'esame. Come faccio a sapere chi è iscritto e chi non è iscritto? Come col Zoom? No? Va bene, allora tornando agli avvisi, intanto poi questo è tutto anche registrato, caricherò l'audio. Avvisi, domani a remoto, venerdì prossimo probabilmente a remoto. Il resto, chi è qui presente, e siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 presenti e chissà quanti, 80 da remoto e siamo a 100 e altri 100 ascoltano nelle cuffiette quando fanno la passeggiata, ascoltano il corso, perché alla fine sono 200, faccio 200 esami all'anno, potete immaginare il mio stilo come un dinosauro a fare l'orale, perché l'orale è lo stile, rientra nello stile dell'educazione universitaria italiana, che ha sempre dato una marcia in più a chi si è laureato in Italia rispetto ad altri paesi, perché nel momento in cui ti fanno la domanda sei costretto a formulare la risposta, mentre per iscritto, soprattutto quell'iscritto fatto da crocette, è così, è per me non... Vabbè, qualcuno lo fa, io cerco di non farlo. E sarà dura da fare l'orale. Bene, bene, bene. Vediamo di trovare qualche immagine.
Professore, posso chiedere una cosa prima di incominciare?
Certo, chieda. Siamo qua.
Io volevo sapere, per coloro che hanno l'esame da 6 crediti, quando finisce il corso? E soprattutto, in che periodo storico lei termina il corso per quelli da 6 crediti? Perché io ad esempio sono storia dell'arte e ce l'ho da 6 crediti, però insomma, per regolarmi.
Allora, sai, io questi calcoli burocratici non li ho mai fatti, non lo so. Sei crediti sarebbe, te lo dico subito. No, non le conto le ore, non, cioè in teoria lei alla 42esima ora, come fanno gli impiegati, chiudono baracca e vanno a casa.
Ok, sì.
Ha capito? Cioè, non so, credo che non siamo alla 42esima. Ma questo ogni anno me lo chiedono, sa? Allora, la differenza tra i 6 crediti e i 9 crediti. I 6 crediti devono sapere benissimo il manuale.
Ok.
Se vogliono ascoltare, se non vogliono ascoltare, se a un certo punto si stufano, se siete completamente liberi. Io a quelli da 6 crediti chiedo solo Rivoluzione Francese. Chi è il loro protettore, chi è il re sole, la guerra di successione spagnola, cos'è l'illuminismo, cos'è la controriforma. Faccio delle domande molto, molto generali, quasi da Amadeus, insomma, quindi siamo quelli veri da quiz. Naturalmente dipende da lei, vanno per tutti, la qualità, lo spessore della cultura, delle conoscenze, di come mi fa la risposta, e lì si gioca il voto. Io non chiedo la pace di New York, come fanno tanti professori che cercano il cavillo per far sudare lo studente. Purtroppo io faccio domande generali, poi mi trovo gente che comunque non sa neanche le cose ovvie, non sanno che so. La dieta di Worms, e sì che l'ho spiegato, c'è nel manuale.
Va bene.
Allora, il manuale. Ho messo due manuali innovativi, ma uno un po' globale. Lasciate perdere da machine chi legge machine mie. Non chiedo l'Africa nera, non chiedo il Mogul in India, chiedo la parte più europea. Questa.
Va bene.
Per studiare, ho messo questi manuali per fare la giornata, quella storia è quella che è, no? E che la spiego durante questi corsi. Allora, in teoria, se credi, quando io finisco la parte così generale, ma che ne so quando la finirò, credo a fine novembre, però sono più delle 42 ore, sì, ha capito?
Sì. Quindi... Sì, no, era per capire come regolarsi più che altro sulle tematiche da trattare, tutto qua, non era proprio una questione di ore.
Ma no, lo so, quindi...
Va bene, la ringrazio.
Ma senta, lei se ha un docente che è più pignolo, che è più là, che conta ogni oretta, che allora si adegui a questo docente. Io sono francamente, io sono nella flessibilità del capitalismo, più flessibile di così. Non si può, quindi. No, vera lei, quando trova questi docenti rigidi come il cemento armato si adegui a loro, quindi io non sono così. Se fossi...
Tanto meglio comunque.
Prego.
Va bene, grazie.
Ecco, allora, invece i 9 crediti sarebbe quella parte finale che chiedo sì e no durante l'esame. Ecco, se uno arranca, che fa fatica arrivare al 25, 26, cosa volete che gli chieda anche la parte monografica, benché sopravvissuto all'esame. Se uno invece mi fa un bel esame nelle prime due domande, capisco, perché io capisco da tre parole a che livello di studio siamo, perché sono 30 anni che sono insegnante, docente, quindi... Mi basta sentire una frase per capire a che punto siamo. Allora, quando siamo in zona 28, 29, 30, allora chiedo anche la parte monografica. Quindi se voi fate rispondete, e poi io vi chiedo, quest'anno chiedo, un rapporto, c'è il libro là, i Balcani, l'Europa, la Turchia, i Balcani, vuol dire che siete in zona... alta, minimo 20, minimo 29, 30. Chi prende la lode? Chi dimostra di aver capito tutto e che sa ragionare per conto proprio? Quanti prendono la lode? Tanti prendono il 30, ma pochissimi prendono la luce. Non vado sotto il 23-24. Chi non arriva al mio 23-24, lo rimando, viene un'altra volta. Non do 18, non do quasi mai, a meno che uno non sa niente e dipende, che so, la borsa, che ne so, che il lavoro, lavora in pizzeria, è disperato, allora gli do 19, ma perché credo questo. Ma meno di 23-24 non do. Piuttosto vieni a fare un'altra volta, io non riesco. Pensate, mio figlio ha avuto un professore che gli ha dato 17. Capito? 17! Ma ti vedete che cosa? Ma allora gli dai 18 o lo mandi via. Ecco, c'è gente così, quindi io non appartengo a questa categoria. E quindi se vedo che non ci siamo, non sai chi è George Washington, non sai chi è Oliver Cromwell, non sai chi è Elisabetta prima, e allora ci vediamo un'altra volta, va bene? Quindi questo è un esame che presume la conoscenza. Io capisco che non è facile. Storia moderna, perché sono concetti, termini che uno non sente più, che possono capitare in qualche trasmissione di Alberto Angela e basta, perché anche Rai Storia parla solo del Novecento. Questo è tutto qui. Quindi io capisco che sono concetti che sentite per la prima volta qua con me. Allora, suggerisco studio del manuale. Appena avete delle curiosità, andate a vedere in Wikipedia, nella Treccani, senza aprire libri, lo potete vedere nello smartphone, cercate di memorizzare, cercate di avere un sistema. Cercate poi, ai fini dell'esame, di costruire in testa dei discorsi. Attenzione però, perché le voci si sono sparse, quindi la gente impara come pappagallo alcune delle mie domande, perché poi ormai ci sono le mie domande anche in internet. In internet c'è una: che domande fa Ivetic di storia moderna? E in internet ho visto chiede le scoperte geografiche. Bene, non le ho mai chieste a nessuno le scoperte. Questo deve essere un furbacchione che voleva fregare gli altri. Non le ho mai chieste le scoperte. Non c'è nulla di più noioso che chiedere le scoperte geografiche. Mi sembra di essere in seconda media, quindi non le chiedo le scoperte geografiche, eppure se andate a cercare domande storia moderna, io vi trovate le scoperte geografiche, quindi no, è tutto fake, qui è tutto fake, chiaro? C'è qualcuno che sa, si sa che chiedo sempre Carlo V, quindi tu hai una probabilità come la roulette russa che ti capita Carlo V, morale c'è gente che parte e gli capita come il coso della Befana di Carlo V, parte sicuro, è nato a Gand nel 1500, bene, sono contento. Poi gli chiedo: e chi è George Washington? Ah, c'è un vuoto, professore, non mi ricordo, non riesco a capire cosa mi succede. Ecco, cosa succede? Succede che questo buon tempone, che ormai girano le domande che fa Ivetic, lo sanno tutti, si è preparato su un ventaglio di 20 domande, perché non sono più di 20, ha imparato a memoria 5-6 e se beccava due di queste prendeva 30. Ahimè, siccome io ho le antenne ormai dopo così tanti anni, migliaia di esami orali, io vedo subito quando uno ha secchionato, e che è un secchione, vuol dire che non ha capito niente, solo mi sta riproducendo un testo. Allora, per verificare quanto secchione è, allora la seconda domanda è ovviamente una domanda più... E lì casca il palco. Cosa fare con uno così? Cosa faccio? Gli do un 25, così è contento, l'ha fatta franca. Ma naturalmente rimane ignorante. Questo è il punto. Questo. Poi ci sono quelli che hanno la passione, sanno quello che chiedo, esce fuori la loro personalità e questi prendono 30 e anche la loro. Questo è il punto. Dov'è la personalità? Io vedo solo file di secchioni e file di furbi che vogliono fare l'esame a buon prezzo, che hanno dei motivi, però non è la cultura. E quindi quelle rare volte, comunque è bello, in ogni appello mi capitano su 60 persone, me ne capitano 3-4 eccellenti, questo termine eccellenza è un po' così da mercato, persone che dimostrano che ragionano e che hanno studiato per trasformare loro stessi. Cioè, tu studi, non per riprodurre. Comunque il meccanismo, questo, la lezione frontale, lo studente che riproduce una narrazione che io gli chiedo, è un sistema antiquato, ma non si può fare altrimenti, perché questa è un'università di massa. All'inizio c'erano 220 persone, adesso siamo 100 tra presenti e a casa, ma io lo so che altri 80 verranno a fare l'esame. Quindi io viaggio su 180-190 studenti, poi il conto fine anno all'esame, perché qua ci saranno sicuramente 80-90 che faranno solo sfruttando queste lezioni che sto registrando. E questa è un'università di massa. Il professore è un puntino lì che parla e io cerco di rendere umano il più possibile questo rapporto. Quindi cerco di preservare anche l'esame orale, che è l'ultima cosa che ci rimane. Ma naturalmente con tutti gli studenti e studentesse l'esame si riduce a 15 minuti, se va bene, 10-15. E naturalmente bisogna fare, come dire, dei carotaggi per capire quanto ha studiato la persona. Lì è una specie di arte, è una specie di esperienza. Poi magari qualcuno se la prende perché in quella seconda mia verifica gli chiedo una cosa che effettivamente non ha studiato, ma i secoli sono tre. Se vai bene con Lutero, devi andare bene con la Rivoluzione Francese. Quasi sempre per inerzia parto una domanda sul 500, poi mi stufo dopo 10 persone, poi comincio a ritroso, comincio col congresso di Vienna, Napoleone, Rivoluzione Americana, cioè faccio il contrario, no? La seconda come capita? La conoscenza di questi tre secoli, tutte le tematiche, e soprattutto la questione di vedere l'organizzazione. Ecco, questo rimane sicuramente. L'esame è quello che è, ma si vede come uno riesce a organizzare in testa una narrazione storica. Questi che hanno la narrazione storica vanno dal 25 al 28, un ragionamento storico, quindi narrazione è il modo di ragionare, lì siamo 28, 29, 30. Questo è. Non è facile, perché oggi nessuno più ragiona in termini storici. Siamo in un flusso di informazioni, troppe informazioni non ti danno la possibilità di ragionare, invece la storia è un ragionamento. E cosa vuol dire ragionare? Mettere insieme tanti pezzi e poi fare delle conclusioni. Poi sviluppo. Quello che faccio io. Una volta una mi ha chiesto, ma neanche mi chiedo più quei pezzi di carta. Dopo 20 ore una mi ha scritto, dopo 20 ore ancora nella parte introduttiva. Quando ci spiega il manuale? Io sono professore universitario. Il manuale lo studia lei, è chiaro? Il manuale è vostro. Una volta c'erano gli assistenti che insegnavano solo il manuale. Il professore deve fare dei ragionamenti che non avete sentito, che non li trovate nel manuale, che non li trovate non so dove. Chiaro? Quindi il professore ha dietro di sé un'esperienza di vita, non solo di studio, che quando parla la trasmette. Questo è. E perché si fa tutto questo? per fare l'insegnamento, per fare storia moderna, per avere i punti per poi insegnare. Senz'altro, ma si tratta, soprattutto per voi, di questo corso di lettere e beni culturali, è un momento di formazione vostra. Questo è il vostro capitale. Cioè, per certi lavori bisogna sapere l'anatomia, per altri matematica. Se sei un umanista, la storia è analisi 1, l'esame fondamentale per l'ingegneria, dove steccano tutti e pochi sopravvivono. Ecco, questo dovrebbe essere la storia. La storia è la colonna vertebrale. Se non hai una visione storica, non vai da nessuna parte, altrimenti è tutto così. E perennemente cadi e non cogli le cose. Perché poi le cose sono sempre lì. Ecco, vabbè, fatto il discorso per quanto riguarda, che può essere utile per quanto riguarda gli esami.
Scusi, so che posso fargli una domanda rispetto alla lezione dell'altra volta. È giusto, è corretto se lei mi chiede le regine che hanno fatto grande l'Inghilterra, io l'elenco Elisabetta I, la regina Vittoria e l'attuale Elisabetta II? Grazie.
Scusi, non ho capito. No, Elisabetta, ho capito, se è giusto fare...
Ecco, se è giusto e corretto che le regine che hanno fatto più grande l'Inghilterra sono Elisabetta I, la regina Vittoria ed Elisabetta II. È corretto come risposta?
All'esame?
Sì, sì, all'esame.
Ma queste sono impressioni. Ma queste sono... Ecco, vedi... Ma io non le chiederò all'esame queste cose. Io all'esame le chiederò di cantare cos'è Elisabetta I, sapere tutto di Elisabetta I. Questi sono i ragionamenti che si possono fare su una scala di conoscenza storica più ampia fino al giorno d'oggi. Ed è vero, sono francamente, ma è incredibile, ma negli ultimi 500 anni le figure che spiccano, perché le donne vivono più degli uomini, sono grandi perché sono durate tantissimo. Senz'altro sono tre grandi, ma non è una domanda da storia moderna, è storia moderna come la concepisco io, fa parte della cultura. E certo, la Vittoria ha avuto uno dei più lunghi regni in assoluto, questa che attualmente è una cosa incredibile. Da quando sono nato lo vedo sempre, ancora lì, c'è il figlio che ormai è un nonnetto anche lui, e quindi la prima è la base della storia britannica, certo, Elisabetta I, Vittoria e Elisabetta II. Elisabetta II adesso è lì, la vedete sul mug del tè, la vedete sul piatto, allora uno dice la vedete nella moneta, no? Nel pound. Ma quando passeranno 50 anni dalla sua morte e voi sarete vivi e vegeti, quando si storicizza uscirà fuori che è una figura che ha retto che cosa? Il post impero. Lei è diventata regina quando la Gran Bretagna gli è crollato l'impero. Quando ha fatto Barometti, i Beatles, i rocchettari, aveva capito che quello è il nuovo capitale britannico. Non occorrevano più gli incrociatori, le navi. C'era il rock che faceva grande la Gran Bretagna. Ma l'ha capito subito e gli ha dato il titolo di baronetto. Questa è la grandezza, una regina incredibile. Sono passati questi primi ministri, uno più alto, uno più basso, insomma per valore, ma la regina è rimasta una gigantesca regina. Come Vittoria è la regina dell'apogeo dell'impero. E l'Elisabetta I è la regina che ha avviato la grandezza. Però non chiedo queste cose, questo fa parte della cultura. Io chiedo solo Elisabetta I. E mi raccomando, 1558-1603. Ecco, altra cosa. Quando uno mi sa cantare, mi sa dire, ma non sa mettere le date. Ah, sa professore, io con le date, caro mio, tu con le date, se non ci sei, anche io ti do un voto basso. Cioè, è come far matematica senza saper fare l'algebra, voglio dire. Non... Le date sono fondamentali. Quando all'esame si presenta il candidato con una sicurezza nelle date, e si sa quali sono le grandi date, purtroppo mi capitano candidati all'esame che confondono il 600 con il 700, il 500 col 600, mi mettono un sovrano 100 anni prima o 100 anni dopo, insomma. Va bene, tutto chiaro a casa?
Sì, sì, grazie, chiarissimo.
Bene, bene. Allora, andiamo un po' avanti con il nostro lavoro. Filippo II, vabbè, vi ho detto, vediamo un attimo solo questa faccenda dei Paesi Bassi. Come i Paesi Bassi, che sono un contesto, un territorio corrispondente al Benelux, come mai si giunge a questa separazione? Allora, nelle province settentrionali, che già chiamiamo province olandesi, adesso, ma no, Olanda è una, è la più importante, c'è Olanda, Zelanda, Groninga, almeno tre, poi le altre quattro adesso non mi viene in mente. Vabbè, comunque, in queste zone non si diffonde tanto il luteranesimo, sì che è confinante con la Germania, quanto ha fortuna il calvinismo abbastanza rapidamente. Cioè, il calvinismo si diffonde come in Francia a partire dagli anni 40 e abbastanza rapidamente negli anni 50-60. Il calvinismo, Calvino opera da Ginevra, quindi ha alcuni, Ginevra è un cantone svizzero, alcuni contesti, ci sono calvinisti che girano in Italia, è una cosa abbastanza studiata, abbiamo i calvinisti che sono una minoranza, gli ugonotti in Francia, e quindi avremo una guerra interna, una guerra civile tra cattolici e questi ugonotti. Negli anni 40 l'Ungheria viene presa dall'impero ottomano, dai turchi, ma i turchi sono tolleranti, non gliene importa niente se ci sono cattolici o calvinisti, quindi il calvinismo si espande in Ungheria, chi l'avrebbe detto, soprattutto tra i nobili. Il calvinismo si estende in qualche principato tedesco, ma poco. Il calvinismo si espande in Scozia e l'influenza del calvinismo si fa sentire nella Gran Bretagna di Elisabetta I, che non accoglie il calvinismo in quanto calvinismo, ma accoglie le pratiche del calvinismo per arginare le tendenze cattoliche dentro la Chiesa anglicana. Faccio tutto sto giro per poi spiegarvi che i più calvinisti alla fine sono gli olandesi. Adesso arrivo, però prima di arrivare... Allora, la Chiesa anglicana è una Chiesa inglese, a capo della Chiesa c'è il sovrano, che era Enrico VIII, e poi dopo, insomma, Elisabetta I, anche adesso Elisabetta II, è al vertice della Chiesa anglicana, è una Chiesa cristiana nazionale inglese, anglicana, vuol dire inglese. Come non ha il clero, infatti hanno bruciato, abbattuto, ci sono i resti dei conventi, invece hanno lasciato tutte le chiese in ordine, basta pensare all'abbazia di Westminster, dove sono seppelliti i grandi personaggi di inglesi. Il massimo che può accadere a uno avere il funerale nell'abbazia di Westminster, è il massimo essere seppellito tra i grandi che hanno fatto la storia dell'Inghilterra, della Gran Bretagna. Westminster. Ora, questa è la chiesa, l'arcivescovo di Canterbury è l'arcivescovo più importante, però il capo della chiesa è la regina Elisabetta. Lei incoraggia la pratica di tipo calvinista, per esempio The Book of Common Prayer, il libro delle preghiere, quindi un approccio alla preghiera, anche alla Bibbia, di tipo protestante. Perché così, cioè lasciando entrare delle pratiche calviniste dentro la Chiesa anglicana, rendeva più autonoma la Chiesa anglicana negli anni in cui i cattolici sono tornati a essere forti dopo il Concilio di Trento. E anche chi dopo succederà a Elisabetta, Giacomo I e Carlo I Stuart, e poi Carlo II e Giacomo II, questi sono scozzesi, ma come re hanno sempre delle simpatie cattoliche. E lì ci sarà tutta una guerra interna nel 600 che studieremo un po' più avanti, prima di fare altre cose. Ecco, questa è la geografia del calvinismo. Ora, il calvinismo viene bloccato in Francia con la guerra. Il re Enrico IV, che è calvinista ugonotto, passa al cattolicesimo. A questo punto rimane un paese, uno, nettamente calvinista, anche se dentro ci sono cattolici e qualche luterano, e sono i Paesi Bassi. Dunque io ho fatto il giro di tutto per arrivare ai Paesi Bassi. Paesi Bassi, di cui già vi ho parlato, vi ho mostrato quei dipinti, no, di Rembrandt. I Paesi Bassi, vi dicevo, hanno una caratteristica. Una parte dei Paesi Bassi è fortemente rurale. Ed è una, allora, questa è la terra più difficile d'Europa. Sono Paesi Bassi, si trovano al di sotto del livello del mare. Come mai ci vive la gente? Perché in prossimità del mare si sono create delle dune di sabbia, come delle colline, che hanno tenuto il mare in modo naturale. Poi col tempo, e già nel corso del Medioevo, le popolazioni di queste zone difficilissime, tristissime, hanno dovuto sviluppare un sistema di canali e di dighe. Guardate che a livello europeo ci sono due zone su scala europea, due zone storicamente dedicate al controllo delle acque. Due. Una è questa dei Paesi Bassi, l'altra è qui, del Veneto. Qui ci sono due tipi di intervento. Uno è quello dei veneziani per il controllo della laguna, che devono spostare interi fiumi. Il Brenta finiva in laguna davanti a Venezia, hanno fatto un canale e lo spostano sotto Chioggia, va bene? Quindi, ma anche nel Medioevo il canale che andava da Vicenza a Padova l'hanno dirottato. Lo scrive Dante, ma ci pensate, Dante è nato nel 1265, nel primo 200 hanno spostato interi fiumi tra Vicenza e Padova. Quindi qua c'è un intervento umano sulla materia dell'acqua, in territorio veneto, di terraferma, e nel contesto di Venezia, incredibile. Un altro contesto dove la gente è costretta a organizzarsi, a collaborare, anche peggio, perché lì il mare è forte, il mare del nord, sono questi neerlandesi, no, che si chiamano così. Allora, il fatto di costruire dighe, tu non esci fuori se non hai uno spirito di comunità. Non può essere un individualista, tanto non ne importa niente, non pago le tasse, basta che me la cavo. No, con questa mentalità tu non vivi in quelle condizioni. Come succede nel nord Europa, solo la comunità, la coesione ti salva. Se andate nel nord della Finlandia, dove sembra il bosco che mangerà la città, dove costantemente tagliano l'erba, perché questa è la mentalità, tu hai la percezione che se non stiamo coesi, qui d'inverno moriamo tutti di fame. Se non controlliamo l'elemento naturale ci elimina. Questo è il nord Europa, mentre il sud è diverso. Allora, in questo contesto, che è particolare, è molto particolare, io conosco tutta l'Europa, comunque dico per esempio l'Olanda, che tutti hanno una visione da cartolina, da zoccoli, biciclette, mulini a vento, Amsterdam tutti con l'erba e cose così, ma in verità sotto c'è qualcosa di molto più profondo. In questa situazione, vi ho detto, si sviluppa un'agricoltura controllata, perché se non fai la diga tutto il tuo campo va perso. Quindi una cultura controllata. Allora, nel Vicentino, nel Padovano, anche qua l'acqua è controllata, ci sono i consorzi tutt'oggi delle acque, tutto incanalato, ma non è così drammatico come su. Quindi i veneti sono veneti, ma gli olandesi sono ancora più, come dire, coesi, perché lì veramente se si spacca l'argine tu sei morto. In questo contesto si crea questo spirito che ha due ricadute, una nell'agricoltura, per cui tu in Olanda hai un'agricoltura incredibile. Questi nel 600 si sono messi a coltivare il tulipano, che è il loro simbolo, e il tulipano poi è diventato il fiore prediletto dai turchi, e ce l'hanno in tutte le simbologie. Anche oggi nella Turchia torna il tulipano, nelle ciotole che comprate, che ce l'ho anch'io a casa, no, turche, c'è sempre la forma, c'è il melograno che è il simbolo della fertilità, del benessere, il melograno, e poi tutti ci hanno un mito del tulipano. Il tulipano diventa un simbolo del 700, ma da dove lo trovo? Dove è stato elaborato? I campi di tulipani venduti dappertutto, sementi per i tulipani, l'industria delle sementi, sono i Paesi Bassi, quindi sono molto avanti. Io da bambino non abitavo qua in Italia, mangiavo ogni tanto questi formaggi olandesi, che sono come dei meloni, è un formaggio molle, e poi c'è la cera rossa. Quindi tu tagli una fetta, devi togliere la cera e dentro c'è il formaggio. Perché la cera? Perché sono formaggi fatti per essere trasportati a bordo delle navi. Formaggi olandesi li fanno in Olanda e te le portano, se vuoi, anche in Italia, anche 300 anni fa. Quindi capite, questa è una mentalità che è molto imprenditoriale. Anche l'Italia era così, però effettivamente ha perso questa intraprendenza dopo il 500. Anche l'Italia era intraprendente negli anni 50-60 e oggi qualcosa va, ma il grosso non va. Quindi gli olandesi hanno questa caratteristica. E poi gente estremamente attenta. Vi ho parlato più volte di Amsterdam. Tu non hai la villa in Olanda. Non esiste. Non esiste che uno abbia ettari di terra. La terra è spesso anche comune perché è poca e quindi hanno questa sensazione molto particolare. Allo stesso tempo sono intraprendenti, sono dei capitalisti, dall'altra parte dice anche sempre questo spirito socialista, perché non riusciamo a vivere tutti perché la terra è quella che è. Quindi non può esserci un riccone e tutti braccianti. Alla fine muoiono tutti, compreso il riccone. Quindi c'è questo controllo, imprenditore sì, ma devi partecipare, devi dare la tua parte. Quindi una mentalità particolare. Ecco, lì è lontanissima dalla mentalità italiana. La bellezza dell'Italia, i mille capolavori, sono dovuti al fatto che c'è qualcuno che ha investito per farsi vedere, per creare qualcosa. È quella rottura che c'è, no, tra un Leone X, un Medici e un frate agostiniano tedesco di umili origini come Lutero, che non ci arriverà mai al fatto della bellezza. Ciò non toglie che poi i Paesi Bassi sono riusciti a scaricare comunque anche una creatività artistica. Perché sapete, quando andate nei musei d'arte, trovate sempre la scuola italiana e poi trovate anche i fiamminghi, no? Nei grandi musei europei trovate gli italiani che sono uno spettacolo, che è una cosa incredibile, ma ci sono sempre i fiamminghi e ci sono gli altri, qualcosa di Spagna del 600, e gli altri dove sono? Non ci sono. Ci sono gli inglesi? Gli inglesi cominciano solo dalla fine Gainsborough, che ne so, alla fine del 700, prima non c'è niente. I tedeschi, Albrecht Dürer, tutto il resto abbastanza triste, ma i fiamminghi sì, con uno stile tutto loro, il Bruegel, eccetera, no? Quindi prima questi abbastanza, quest'arte un po' così particolare, che denota una specificità delle Fiandre, e poi questo gigantesco 600 dove è tutto intimo. Vi ho mostrato Rembrandt, pensate a Vermeer, sono delle stanze, una ragazza, una donna che sta sistemando una calza, che ne so, è tutto così piccolo, intimo. Questi sono i Paesi Bassi. Allora, i Paesi Bassi, a parte il settentrionale che poi si staccherà, sono agricoli e sono legati alla marineria. Una marineria che punta all'esportazione dei prodotti agricoli. Nella parte fiamminga meridionale, invece, già nel 300 abbiamo una città importantissima che è Brugge si dice in live, è bilingue, lì è fiammingo, ma esistono i nomi francesi. Allora, nell'italiano usiamo sempre la versione francese, infatti diciamo Anversa, da Anvers, no, francese, e non diciamo Antwerpen, no, a chi lo dice Antwerpen. Bruges e poi Anversa, vi ho già detto la città, lì si sviluppa anche la manifattura, quindi sono zone manifatturiere tra le più floride d'Europa. Anversa è una città florida, è la città numero uno sul piano economico nel 500, subentra a Venezia. L'insieme dei Paesi Bassi contribuisce alla corona spagnola ai tempi di metà 500, quando arriva al potere Filippo II, sette volte l'argento dell'America. Quindi era una zona estremamente importante. Pensate, tutti i galeoni che arrivano con l'argento, va bene, che portano la ricchezza alla Castiglia, ma ancora di più importante sono le province dei Paesi Bassi. E questi lavorano, ma pagano i dazi che vanno al re di Spagna. Tutto sembra normale, anche se il re di Spagna è lontano, ma finché c'era uno come Carlo V, che era nato lì, è nato a Gand, quindi guardate, io quando vado a Bruxelles, adesso ahimè, in questa storia non ci vado più, Bruxelles è abbastanza triste, l'hanno anche rovinata con questa urbanizzazione da Unione Europea, solo palazzi, vabbè, non so quante volte, dopo che sei stato 2 o 3 volte non c'è più cosa vedere, allora si prende il treno e se c'è un pomeriggio libero tra una riunione e l'altra, prendi il treno e dove vai? Verso il mare? Allora lì hai l'opportunità più che Bruxelles di vedere nella parte fiamminga Gand, molto bella, dove è nato Carlo V, Bruges, e poi arrivi a Capolinea è un luogo di mare un po' triste per noi mediterranei, Ostenda, c'è anche la pace di Ostenda. Oppure l'altra linea, Bruxelles-Antwerpen, dove ci sono i capolavori di Rubens, dove c'è un museo incredibile, Anversa, e lì si vede un po', poco, c'è molto, perché lì Bruges è conservata bene, anche Gand, Anversa meno, e Bruxelles proprio anche la piazza, che è una delle più belle piazze d'Europa, ma è stata ricostruita perché è stata bruciata ai tempi di Luigi XIV, è una ricostruzione abbastanza fedele, ma è una ricostruzione del Settecento. Qui sotto il Palazzo Re della Ragione a Padova, qua siamo a 1300, anche prima, in alcune parti. Quindi qui abbiamo un'antichità inconcepibile per buona parte d'Europa. Va bene, allora, queste zone sono talmente ricche, e se andate lì e fate il giro delle città, non Bruxelles, queste altre, le vedete. Ora, tutto sembra tranquillo, ma con l'arrivo, la diffusione del calvinismo è una vera e propria rivoluzione marittima. C'è anche una trasformazione delle navi nel corso del 500, vengono sviluppate quelle navi di tipo nordico che poi vedete dappertutto, cioè una volta la nave cosiddetta tonda con una vela era una nave lentissima che era usata per i grossi carichi e andava molto piano, molto molto piano. I nordici questa nave l'hanno raffinata, tant'è che anche con l'elaborazione di queste navi nordiche, che è la caravella, con questo tipo di nave i portoghesi riescono ad andare nell'Atlantico e Colombo riesce ad andare dall'altra parte. Ma la caravella di Colombo, ma sì e no, arriva fino là in fondo. Sembra uno yacht, è molto piccola, sono veramente piccola, è la linea ancora più piccola, cioè erano dei barconi col quali hanno affrontato l'oceano. L'elaborazione di queste navi, che diventano sempre più veloci, con un gioco di vele, eccetera, eccetera, Qui gli olandesi, la parte settentrionale decolla, hanno il, ecco qui le città che prima c'erano, ma non erano compatibili con Anversa. Se voi andate a vedere la struttura storica, che è un'isola tutta tagliuzzata da canali di Amsterdam, verso il mare, come Venezia, c'è l'arsenale, quindi cantieri per le navi, e navi in grado di affrontare il grande mare, di trovare in Amsterdam e in Rotterdam le basi, ma anche tutto un sistema di trasporto dalla nave alla terra, quindi barche, barconi, che ancora oggi vedete da quelle parti. Questa è la caratteristica, anche Venezia era così, anche Venezia. Allora, ad Anversa, metà Cinquecento, quando Filippo II è re, gira a metà del Cinquecento il 50% del valore delle merci del mondo. Questo, vabbè, è un po' difficile dire, perché adesso abbiamo nuove interpretazioni che dicono ma la Cina era molto più forte, vabbè, comunque queste sono quelle notizie da manuale di 20-30 anni fa, secondo gli analisi di qualche tempo fa. Comunque, sicuramente nel mondo occidentale Anversa è. Quindi questi Paesi Bassi sono un gioiello per la corona spagnola. Tra il 1559 e il 1567 Margherita di Parma è reggente. Durante questi anni, quindi una reggente gli è stata data la gestione di queste province. Scusate, vedete qua questa corrente fredda, puntualmente. Durante questi anni proprio di Margherita entra e fa rapidamente proselitismo il calvinismo. Filippo è un cattolico, come avete visto l'Escorial, convinto, non tollera, scusate, non tollera il fatto che questo gioiello economico e finanziario della sua corona, lui è lord, come si dice, è un signore, più che è re, ma è signore, come si dice. È un'eredità che è dovuta alla moglie di Massimiliano d'Asburgo, che era nonno di Carlo V, che era bisnonno di Filippo II. Quindi queste terre Filippo II le ha avuto grazie alla bisnonna, perché era di quelle parti. Vabbè. E lui cosa vuole? Lui vuole omologare, lui non sopporta che non ci siano, che non sopporta il fatto che non siano tutti cattolici. Questa è la caratteristica di Filippo II. Per questo è anche un personaggio non molto, sempre poco discusso e poco gradito, perché è intransigente. È un cattolico intransigente. Invece, tra tutti i domini, tra tutti i domini che ha, vediamo qua, tra tutti i domini che ha, vediamo qua che ci capiamo bene. Ecco. Tra tutti i domini che ha, vedete i paesi? Amberes, in spagnolo, Anversa, vedete? Tra tutti i domini che ha, questo è il più ricco, no? E tra tutti i domini che ha, comunque sono cattolici. Sono cattolici che dal 63, quando si chiude il Concilio di Trento, abbiamo una chiesa cattolica ormai attiva, militante, e mentre questi, proprio tra gli anni 50 e 60, nella parte settentrionale, dove sono più marinai, sono diventati calvinisti. E questo non lo sopporta. Ma cosa fa Filippo II? Nel 1565 introduce l'Inquisizione, quindi un organo di controllo sui testi, sulle persone, tribunali dell'Inquisizione. Siamo a due anni di Trento, da Trento, e lui introduce qua, in questi Paesi Bassi, l'Inquisizione. Morale, già nel 66 abbiamo i primi disordini, abbiamo dei disordini, abbiamo delle sollevazioni, soprattutto nella parte settentrionale dei Paesi Bassi. A questi disordini Filippo II, che vedete i suoi paesi sono tutti molto cattolici, reagisce, vuole dare lui una sistemazione, reagisce con una dittatura militare, il famoso Duca d'Alba, poi spesso sono uomini di estrazione, prima c'era il Duca d'Alba, poi c'è Alessandro Farnese. Sono, come dire, dei governatori di estrazione italiana, ma sudditi di Filippo II. Allora, 1567 questo direttore militare, 1568 avviene un episodio che diventa poi il motivo per cui inizia una lunga guerra d'indipendenza delle province. Avviene l'esecuzione di due leader calvinisti. Uno si chiama Egmont, e l'altro si chiama Horn, con due O, e H, Horn. Già questi due cognomi, uno di tipo Horn è sicuramente olandese, Fiammino, Egmont, a Bruxelles, guarda caso, spesso vado a fare delle riunioni, io Rue d'Egmont, quindi nella via di Egmont. E quindi quando vado in quella via io so che Egmont è il tipo a cui hanno tagliato la testa, e anche Horn. Basta. Dal 1568 al 1648, quindi per 80 anni, dura 80 anni, ma non è che sono 80 anni di guerra, diciamo che da quando c'è l'esecuzione di questi due, Egmont e Horn, inizia il distacco, la guerra di indipendenza, ci saranno varie guerre e si chiuderanno definitivamente diplomaticamente con la pace di Vestfalia, che è una pace europea, ma tra le varie clausole nel 1648 sarà il riconoscimento dei Paesi Bassi. Quindi tutta la vicenda della nascita dell'Olanda, diciamo Olanda, Paesi Bassi, va dal 1568 al 1648. Dopo il 68 ormai abbiamo un'organizzazione di tipo militare nelle sette province settentrionali, e il capo il capo militare di queste province di ribelli si chiama Guglielmo d'Orange, Orange. I suoi discendenti, i d'Orange, saranno allora un po' come i Medici. Era una repubblica, ma i Medici erano i padroni. Poi a un certo punto i Medici diventano granduchi, va bene? Così anche questi d'Orange diventano la famiglia più in vista dei Paesi Bassi, e dal loro cognome d'Orange deriva il fatto che l'arancione è appartenente. L'arancione rientra tra i colori di queste province unite. La bandiera dei Paesi Bassi, che è blu, bianca, e non è rossa, è un rosso arancione. E sapete bene, la nazionale olandese hanno sempre il colore arancione. Arancione deriva, è un simbolo. I seguaci del d'Orange tiravano fuori questi vestiti color arancio. Guglielmo d'Orange. Allora, dopo il disastro combinato dal Duca d'Alba, che praticamente ha portato la guerra a queste parti, abbiamo un periodo di trattativa all'insegna di Alessandro Farnese, inviato di Filippo II, il quale tra il 1578 e il 92 cambia strategia. Quindi non più persecuzioni, comunque c'è un conflitto con questi olandesi. Lui riesce già nel 1579 a spaccare l'unità dei Paesi Bassi. Riesce a conquistarsi i cattolici, Alessandro Farnese. Quindi nel 1579, quindi siamo 11 anni dopo l'inizio dei conflitti, ma non è che fanno guerra tutto il tempo, perché nel frattempo gli olandesi vanno in giro con le navi e si stanno arricchendo, non è che stanno là a combattere. Va bene. Comunque c'è un clima non risolto. 1579, cosa succede? Abbiamo l'unione di Arras 2R, che è un'unione dei cattolici, e in risposta abbiamo sempre nello stesso anno l'unione di Utrecht, che sono i calvinisti. Alessandro Farnese è riuscito a dividere in due parti i Paesi Bassi, e questa divisione è rimasta per sempre, tant'è che oggi abbiamo il Belgio e l'Olanda. La divisione tra Belgio e Olanda risale a questo 1579. Chi parla? Aveva un ruolo all'interno della gerarchia. Chi? Alessandro? No, Alessandro era l'inviato, cioè Filippo II è il signore, questo era il titolo. Lui manda là una specie di, non dico vicere, di governatore. Lui è riuscito, cioè giustamente combatteva questi, non arrivava a compromessi, ma Alessandro Farnese è una figura abbastanza positiva, nel senso, lui si trova tra Filippo II che vuole trasformare la testa di questi olandesi, vuole farli diventare cattolici. Alessandro Farnese arriva sul terreno, a differenza del Duca d'Alba che vuole l'Inquisizione, vuole sconfiggerli, riconvertirli al cattolicesimo, lui capisce che la situazione è quella che è, allora a quel punto riesce a guadagnarsi le città, soprattutto Anversa, Bruges, tutta la parte fiamminga, che oggi fa parte del Belgio e che sono cattolici, riesce a conquistarseli. Anche con delle operazioni tipo di piano finanziario di, o così. Invece non ci stanno quelli del nord, che sono gli olandesi di oggi, no? I quali hanno già un Guglielmo d'Orange che non ci sta. Ma non c'è più, non c'è dialogo. Perché? Perché Filippo II è intransigente. In sostanza il Farnese ha trovato una via di soluzione che porta alla divisione. C'era anche Lussemburgo, ma lui rimane sempre da parte, è un granducato piccolino, lo vedete lì, no? Allora, 1581 abbiamo la dichiarazione di indipendenza delle 7 province unite. Noi continuiamo a chiamarli Olanda, perché la più grande è Holland, no? Poi gli olandesi sono chiamati dagli inglesi Dutch. Le 7 province unite, così si proclamano ufficialmente, 7 province unite, proclamano l'indipendenza nel 1581. Nel 1584 viene assassinato Guglielmo d'Orange e abbiamo la Costituzione politica, quindi non più solo 7 province, ognuno per sé, con un'organizzazione che risaliva al 4-500, ma abbiamo la Costituzione degli Stati Generali delle 7 province unite o d'Olanda. Con questa struttura ormai politica creano anche non solo le milizie ma un esercito, e l'anno dopo l'esercito marcia contro la parte cattolica e nell'85 abbiamo la caduta di Anversa, la città più ricca d'Europa viene conquistata provvisoriamente dagli olandesi. Allora, morto il d'Orange, abbiamo il grande nuovo leader olandese che è Maurizio di Nassau. Sto Nassau, lo trovate, è vero, nelle Bahamas di qua di là, Maurizio di Nassau. 1585-1625. Questo è il più grande personaggio della storia olandese. Adesso chiudo per un attimo. Durante questi 40 anni di Maurizio di Nassau, 85-25, abbiamo la trasformazione di queste 7 province, diventa una specie di Venezia, che crea un suo impero coloniale. Data importantissima, 1602, nasce la Compagnia delle Indie Orientali. E nel 1621 la Compagnia delle Indie Occidentali. Prima quella delle Indie Orientali. Le Indie Orientali, credo che l'acronimo, perché questo diventa una compagnia talmente forte che ha più soldi dello Stato olandese, un po' come il Banco San Giorgio a Genova, hanno più soldi che la stessa tutta Olanda. Dove vanno gli olandesi? Vanno lungo le rotte dei portoghesi, che nel frattempo sono decaduti sotto la corona spagnola, in direzione dell'India e dell'Indonesia. Quella è la zona. Tra il 91 e il 98, sotto Maurizio di Nassau, gli olandesi riescono a cacciare dai confini gli olandesi, gli spagnoli, e nel 1603, credo, o 5, non so neanche io, c'è una tregua e finalmente cessa il conflitto con la Spagna. Ma da questo 1605 al 1648 non è riconosciuto come Stato. Solo nel 648 avremo la pace dell'Aia e la Spagna riconosce la Repubblica delle Sette Province Unite. Ecco, e qui chiudo con questa cosa. Allora, ricordiamo 1568-1648, 1568 assassinio di esecuzione dei due patrioti Edmond e Horn, prima la guida di Guglielmo d'Orange fino all'84, poi la guida di Maurizio di Nassau dall'85 al 1625. 85 gli olandesi riescono a sconfiggere gli spagnoli, a prendere Anversa, c'è uno stallo. 1605 abbiamo la tregua, soprattutto 1602 la nascita della Compagnia delle Indie Orientali, che diventa la più grande e più forte compagnia mercantile del mondo. E con Maurizio di Nassau nei primi 20 anni del 600 l'Olanda diventa il paese più forte sul piano marittimo commerciale, surclassa nettamente ormai una Venezia, e la Spagna sa solo portare argento dall'America, ma la Spagna non riesce a costituire una flotta mercantile. Quindi gli olandesi, finché non arrivano gli inglesi, i portoghesi sono decaduti, durante buona parte del 600 controllano l'Atlantico, avviano la tratta degli schiavi e controllano l'Oceano Indiano. Ed è solo il primo paese moderno, nel senso di dove il capitalismo imprenditoriale conta, dove c'è la finanza, dove si specula anche sul traffico degli schiavi, però dentro casa loro sono un paese tollerante, non hanno nessun problema che ci siano degli ebrei a fare affari, quindi molti si trasferiscono ad Amsterdam e a Rotterdam. Anche Cartesio andrà in Olanda, poi morirà in Svezia, perché considerava più liberale questi paesi. Domani la lezione da remoto. Vi saluto e andiamo a casa.
Grazie professore, grazie.
Grazie.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.